אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 500.
Noi studiamo il libro di Baal HaSolam, 6.000 anime. Noi vi invitiamo di entrare sul nostro sito, di fare domande. Le domande riguardanti il tema studiato saranno fatte qui in diretta. Io ho paura che dimentico di dire, perché ci sono tante domande rispetto alla venuta al congresso, e la domanda che si ripete più delle volte è la seguente: noi abbiamo nel gruppo 10, 20, 15, anche di più uomini, dei quali due possono andare, e il loro stato finanziario gli permette di permettere i biglietti. La cosa che si parla è del Sud America, dove i biglietti costano $2000 se non di più, e quindi per questo a me mi domandano come fare. Queste persone, due o tre, che possono andare, io non farei una cosa del genere. Io personalmente non volerei, perché questo divide il gruppo. Se questi sono due o tre, non merita. Merita di rimanere a casa col gruppo. I rappresentanti sì, va bene che siano, ma non così. Non bisogna così in ogni caso prendere le decisioni, perché l'uomo viene qui, come loro dicono, e evidentemente la sensazione è giusta e lui si distacca da loro e viene qua, se questo è giustificato o meno. Io rimarrei, se a me mi domandate. Sì, Grisha. Io organizzerei una cassa comune e avrei dato la scelta al gruppo, oppure gioco alla lotteria come Baal HaSolam faceva. Lui aveva 5 alunni, includendo anche il suo figlio, suo più grande, Rabash, mio maestro. E in macchina c'erano 5 posti. Erano negli anni 50, il Cadillac, uno degli alunni, Krakowski, uno degli americani che veniva a studiare da lui. Loro dovevano andare in un qualche posto, oppure c'era a Rehon a comprare il pesce per Pesach, non mi ricordo per cosa. E la sua moglie ha detto: io voglio che prendi il figlio più piccolo, perché lei amava il figlio più piccolo, non quello più grande. E ci sono queste famiglie, perché ai piccoli si atteggia un po' meglio. Io non voglio entrare nelle domande familiari. E Baal HaSolam ha detto: cosa io posso fare allora? Tutti gli alunni, facciamo una lotteria, va bene? Ha tolto il cappello, hanno scritto là i nomi, hanno buttato nel cappello i nomi, e il risultato è che sono andati tutti tranne che il figlio più piccolo. Questo Rabash me l'aveva raccontato. E sono andati senza di lui. Ma la madre cosa poteva fare? Era d'accordo con questa condizione. È il destino. Allora, cosa voglio dire io? Si può fare anche così, una lotteria nel gruppo. E allora chi va, va. Però non per il fatto che lui ha una riserva finanziaria e gli altri no. questo distrugge il rapporto nel gruppo. Se ci sono altre domande durante la lezione, voi per ora potete mandarceli, cioè, potete scrivere le domande. E adesso invece continuiamo, iniziamo l'articolo. 6.000 anime, 505 pagina. Dicono che esiste 6.000 anime e ogni anima si è divisa in tante scintille. Però come capire questo? Perché la spiritualità non si divide in parti, ed inizialmente non c'era stato creato niente se non un'unica anima, Adam Arishon. Veramente è una domanda, dice Rav. Se noi parliamo che non c'è, non si divide la spiritualità, allora noi la assomigliamo a un quadro holografico. Il holografico, anche se noi tagliamo una piccola parte, allora in questa parte c'è un quadro comune, solo che in una piccola scala, come tu guardi da lontano sugli oggetti, o tu ti puoi avvicinare o puoi vederlo lontano. Questa è la differenza tra particolare e generale. Siccome la spiritualità non si divide, allora quella anima separata, anche se non ci sembra divisa in tante anime, tante persone, esiste in ognuno di noi solo in altre scale. Perché altre scale ci danno questi cambiamenti? Capisci o no? Guarda a te e a me. Guarda che faccia, che barba. Perché ridi di questo? Perché tutti ridono di questo? Cosa devi dire? Che io e te è la stessa cosa, solo che un po' più lontano oppure più vicino, che vediamo la stessa anima. Hai sentito? Questo è un bene o è un male? Un bene, dice Offer. Va bene, allora siamo la stessa, vediamo la stessa cosa. Ma questo veramente è così? E risulta che se noi parliamo che la spiritualità non si suddivide, ma soltanto a noi ci sembra che ci troviamo più lontani o più vicino. E con questo io vedo la differenza. Io vedo il mondo Asia, io vedo in questo l'infinito, nella scala che si chiama mondo di Asia, oppure mondo Yetzirah o Bria. In base a quanto io vedo il mondo dell'infinito nei miei kelim attuali, io sempre lo vedo con i miei kelim. Va bene? Chiaro? Va bene, allora rileggi un'altra volta. È detto che esistono 600.000 anime e ogni anima si è divisa in tante scintille. Però come si fa a capire questo? Perché la spiritualità non si divide in parti, ed inizialmente non è stato creato niente se non un'anima unica, anima di Adam Arishon. E in realtà non c'è nel mondo niente se non un'unica anima, come è detto in Bereshit, che le ha ispirato, le ha soffiato lo spirito respiro. E così anche Jacob, figlio di Israele, ognuno letteralmente Adam Arishon, perché la spiritualità non si suddivide e non si taglia in pezzi, in parti, come nella qualità materiale. Fino adesso è chiaro? Si può domandare riguardante il testo? Sì. Lui dice che ci sono 600.000 anime e ogni anima si divide in scintille. Allora come mai che vediamo 6 miliardi nel mondo? E se si è suddivisa così? Se si divide così nei nostri occhi? Ognuno ha un'anima? No, dice Rav. Tu intendi le persone? Questi corpi, noi vediamo qui 6 miliardi di corpi nel mondo. Ognuno ha un punto, dice Rav. La scintilla, scusate, ma l'anima è unica. una cosa unica. Allora, con che si esprime questa scintilla? Scintilla, la maggior parte di questi miliardi, loro non è che tanto li interessa. La scintilla ha la sua espressione, è già un inizio dell'anima, Ahorayim, la parte opposta della santità, non trova la sua espressione, non si manifesta, non si proietta, come per dire, è occultata, è nascosta, è ingoiata dal nostro egoismo e per ora così si nasconde. Allora, tu c'è qualcosa da dire? Solo che riguardante il tema, nel lavoro di Rabash è scritto che ogni persona ha un punto nel cuore, ma non illumina, è come un punto nero. E il punto nel cuore è Nefesh de Gdusha, che è il cli di dazione, ma se si trova nello stadio di Shekinah nel povero, allora c'è il gusto nel. Ma nella lettera scrive che Ahorayim de Kedusha, sì, che l'amico, l'uomo quando nasce, lui c'ha Nefesh de Kedusha, ma non è una vera Nefesh, ma è Ahorayim Nefesh, che si chiama l'ultima fase, che con la sua piccolezza si chiama appunto, e lei si rivela nel cuore dell'uomo, nel desiderio egoistico. Così è scritto nel libro dello Zohar. Sigila. Di nuovo, allora continuiamo. Di questi 6 miliardi di persone, di 80% si occupa del fatto che cercano il cibo, 99%, e le altre, diciamo, si occupano di onore, orgoglio e altri tipi di desideri. Una volta non erano nemmeno 5, erano generazioni vicino a Baal HaSulam, quante persone erano così? Quindi l'anima sembra un iceberg, così è la struttura della realtà, ma così deve essere, dice Gilad, sì, perché no? Quando noi ritorniamo nel cerchio, ognuno ritorna alla radice della sua anima, e poi quando noi ci uniamo, noi perdiamo tutte le differenze, spariscono, perché in un corpo perfetto ogni punto, ogni cellula è importante come tutte le altre, e grazie al quadro olografico, che è la parte spirituale, ogni parte è importante come tutto il resto. Se tu prendi veramente una parte, allora tutto il quadro sparisce. Ma affinché noi non raggiungiamo la fine della correzione, tutto è sottomesso alla piramide. Sotto forma di piramide, così la predisposizione delle anime. Noi vediamo il re, il primo sacerdote, era sempre così. Allora, lei parla della nazione di Israele? Sì, io parlo di quelli che parlano di correzione. Loro sono Ishrachel. Sì, ma tutti si devono correggere. No, loro non lo sanno. Noi parliamo che noi li vediamo come un branco, come un gruppo. Noi adesso li attiriamo dietro a noi. L'influenza da parte nostra entra nel sistema di interazione tra di noi che esiste come un'unica anima, e allora agisce su di loro dall'interno in maniera incosciente e li accelera in maniera incosciente. Adesso presto inizieranno altri problemi, altre influenze dall'esterno, cercheranno una uscita e capiranno che né la religione, né i governi, né politica, niente li può aiutare, e tutti mostrano la situazione davanti alla faccia della distruzione di massa, grideranno aiutatemi, allora sentiranno, però questo sarà molto una situazione molto estrema e dobbiamo essere pronti a questo e addolcire un po', che è molto giusto lasciare questa situazione difficile come nel momento dell'apertura dell'acqua del Mar Rosso e fare il passaggio. Se dico in maniera non corretta, allora correggetemi. Sì, io. Domanda, Yatai. C'è un'anima comune che si è divisa in 600.000 anime e poi dopo di questo ci sono anche le scintille e in ognuno di noi c'è una scintilla. Sì, diceva. Non solo in noi, in tutti di noi, in ogni persona del mondo ci sono scintille e il risultato della frammentazione del Kelim non è che non c'è. L'inclusione reciproca è finita, adesso è rimasta la correzione. Noi stiamo entrando nella correzione. La correzione è iniziata dai tempi di Ari e da quel tempo noi ce ne occupiamo della correzione. E questo così gradualmente, secondo le fasi, sono passati 500 anni, vedi? Ma noi già questo stiamo facendo. Domanda così, ogni scintilla è anima, radice dell'anima dal punto di vista della correzione? Sì, diciamo così, la correzione c'è, l'anima generale c'è, già ci sta uno stato completo, perfetto, tutto è a posto, ma nei nostri occhi riguardante la correzione in un certo senso si è allontanato, si è, non si trova in connessione, ma si trova nell'involucro dell'egoismo e così via. Domanda così, c'è il gruppo di scintille che ha quell'anima? Sì, dicerà, in ognuno nel mondo, tu vedi come ci dividiamo nei gruppi più o meno, governi, nazioni, popolazioni, e le persone cambiano il posto della loro vita. È tutta una scienza intera. Qual è la differenza? Tutta la nostra correzione è uguale. Come avviene questo in maniera personale per ciascuno dipende dalla sua personalità. Ma in ciò che riguarda la funzione, ognuno ha la sua funzione. C'è una connessione tra le persone che appartengono alla stessa anima? Sì, si può dire. Che significa questo? Sì, c'è. Per questo loro stanno insieme. Cioè tutto quello che si trovano nel Bnei Baruch mondiale hanno la stessa anima. Ognuno che si trova nel gruppo mondiale si rapporta alla mia anima. Io mi rapporto all'anima di Rabash. 600.000 anime all'interno dell'anima, all'interno dell'anima, all'interno dell'anima. Così si può vedere questo? Questo è il livello del 600.000 anime, Garde Azzalut. Questo non è suddivisione in 600.000. Quello che a noi ci sembra, che noi siamo allontanati, questa è un'illusione. Questa è una menzogna. Nessuno è allontanato, distante. Soltanto bisogna togliere queste tende e vedere la realtà. Perché 600.000 anima? Quella differenza. Lui non è che divide, lui dice che la stessa quadro, bisogna elevarsi per vederlo come 600.000 anima. Zarampin è 60. Quando si innalza Nare Hampin, si chiama moltiplicato per 10.000, si chiama 60 moltiplicato 10.000 Arihampin rispetto a Zairampin rispetto a Arihampin, si chiama 60 per 10.000. Di nuovo ritorniamo alla domanda di prima. La scintilla, la radice sua, tutte le scintille hanno la stessa radice oppure tutto il mondo hanno la stessa radice? Sia così che così. Di grazie, sedete a posto. Aspetta, io devo farlo parlare a lui.
you educate him with, like in the Malam, is it a guarantee that he will have like the sprung of the soul that will awaken?
Se noi educhiamo un bambino come lo facciamo in Malami, gli dà una garanzia che la scintilla si sveglia. Probabilmente noi lo avviciniamo alla correzione, ma non è un dato di fatto che lui andrà secondo questa via durante la sua vita, perché è possibile che non possiamo richiamare la scintilla all'uscita, al di fuori. C'è un punto nel cuore. Se c'è il punto nel cuore, allora noi intendiamo che già è sopra l'egoismo, si unisce ed è pronta alla realizzazione. E allora questo bambino rimane nel nostro ambito e si svilupperà. Ma se il suo punto nel cuore non è vicino alla realizzazione, allora lui andrà vicino a noi, sarà controllato dalle nostre attività, ma lui avrà le sue attività, la sua famiglia, il suo modo di fare. Tutto dipende da dove si trova nel punto del cuore, in quale punto, a quale profondità del desiderio di ricevere si trova. Pasha da Moskva domanda: qual è la specificità di quelle scintille che hanno ciascuna di queste 600.000? Non c'è 600.000 d'anime, noi semplicemente così dividiamo, c'è 6 miliardi, diciamo, di scintille, e quelle noi le dobbiamo unire e basta. 600.000 è il livello che noi dobbiamo arrivare, non bisogna confondere su questo. Domanda era: qual è la specificità di queste scintille? C'era un parzuf unico, Adam Arishon, che sarà frammentato in tante 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 parti e così via, affinché non si distrutto tutto completamente. Che vuol dire questo? Dimmelo tu un po'. Noi adesso abbiamo 6 miliardi e da qui si inizia la correzione. Adesso tu può darsi che capisci che significa la discesa della generazione, da quella frammentazione scendono le parti frammentate, si sparpagliano sempre di più e si chiama discesa della generazione, affinché non arriviamo all'ultima generazione. L'ultima generazione è già obbligata, non ha via di scampo. Quindi cosa tu stai domandando? Tutto a posto? Ma la domanda è: in che consiste la specificità di queste scintille? Lui ha una radice speciale in quel sistema. E tu dici così: ma il sistema si è frammentato o non si è frammentato? Quindi ognuno è distaccato dagli altri, in un certo senso, dalla reciproca interazione con gli altri. Come nel sistema incorretto, tutte le parti sono connesse, ma manca qualcosa che le mette in moto. Cristian Luis da Messico domanda: la scintilla ugualmente si divide in spiritualità? Sì, ci sono tante scintille, allora. Come nella materialità, tu e la tua moglie fate nascere 20 bambini. Va bene. Ah, c'è un'altra domanda. Moshe da Berceva domanda: ogni desiderio di ricevere nasce appunto nel cuore, che si chiama appunto di connessione col creatore. Nasce in ogni, come Rav dice, ogni desiderio di ricevere appare come essenza dal niente. E allora, con l'aiuto della luce, acquisisce la forma della luce, cioè il desiderio di ricevere dentro di lui, acquisisce varie forme diverse manifestazioni, queste proiezioni non sono altro che proiezioni della luce, e allora quando lui si vuole assomigliare alla luce con questa sua azione in accordo a come la luce l'ha portata, ha timbrato dentro di lui la sua forma, quando vuole, basandosi su questa forma, vuole assomigliarsi alla luce, allora si rivela dentro di lui l'incapacità del fatto che la luce si autotimbra dentro di lui e diventa simile alla luce, avviene con l'aiuto del superiore, questo sì, ma quando lui in maniera indipendente vuole diventare così come la luce, dal basso in alto, questo già no. Perché? Perché dentro di lui c'è qualcosa che non gli permette, e questo si chiama Leva Even, cuore di pietra. E quindi per questo appare un problema. Come io posso attirare questa Leva Even all'esterno se tutto ciò che è tranne lui posso assomigliare alla luce e la Leva Even, come se io dico al creatore: questo è tuo, questo non sono io, questa è la mia natura che tu hai fatto. Leva Even si corregge separatamente. Ogni volta noi correggiamo la Leva Even. Sì, mio alunno. Buongiorno Rabbi. Il punto del cuore noi non lo vediamo. Domanda: come noi sentiamo, come facciamo a sentire questa scintilla? Perché noi non sentiamo il punto nel cuore? Noi lo sentiamo, dice Rav. Domanda è: come si manifesta nei corpi? Dove vivi? A Petah Tikva. Oggi ti sei alzato alle 2 del mattino? Sei venuto qua? Sì. Durante il cammino c'era la pioggia o no? No, no, no. Ieri invece sì, c'era più forte. Cos'è che ti mancava? Che sei non normale di alzarti durante la notte? Questa è la domanda, il punto del cuore. Lei dice, cioè contro qualunque logica, quando ti guardano, dove stai andando? Vai a guadagnare soldi? Allora sì, è chiaro, onore, sì. Tante persone corrono appresso a questo. Alle 2 di notte si alzano per trovare qualcosa, ma trovare un riempimento che è chiaro per tutti. Cioè, per tutti significa che loro desiderio di ricevere. È chiaro che l'uomo guadagna. I tassisti lavorano di notte ugualmente per guadagnare. Tu sei venuto per imparare la Torah, studiare la Torah come io, con l'aiuto di qualche certa luce superiore, mi innalzo alla forma di dazione. Da tutti, a tutti, do. Amo a tutti, e per questo bisogna alzarsi alle 2 di notte? Dimmi te, questo è talmente non razionale, illogico. Se tu racconti a qualcuno veramente che cosa sta accadendo, lui penserà che o questa persona non è attaccata alla realtà, è una certa Yeti che è scesa dall'alto, lo Yeti. Oppure lui è non normale, è un pazzoide, cucù. Oppure non è sviluppato mentalmente, c'è un ritardo di sviluppo, c'è qualcosa deve essere, perché questi non sono quei desideri che porta le persone in moto. Questo desiderio speciale che ti spinge all'opposto del tuo ego, che è contro l'ego delle persone, si chiama punto nel cuore. Da dove io saprò verità? Tu ti sei alzato di notte, sei venuto qua, non è una volta. Questo può darsi che io, per qualche curiosità, qualche interesse egoistico, può darsi che volevi raggiungere il successo con l'aiuto di questo, ma se tu comunque sei venuto, ti alzi di notte e vieni e studi, allora tu hai passato qualche crisi interiore e hai detto sì, questo fa per me, questo è il lavoro del punto del cuore. Cioè, dice questo amico, con altre parole, i punti del cuore hanno una connessione col corpo, per questo noi No, 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 quale corpo? Questo corpo qua così? Questa carne? E che cosa c'è dentro questa carne? Questa è una carne che viene messa a moto dal desiderio. A volte io sto senza forze così. Se tu mi controlli, tu mi dici tutto a posto? Tu sei sano? Non c'è niente, pressione, zucchero, tutte queste cose, il cuore è sano, polmoni sani, perché stai così senza forze? Non ho desideri, non voglio, non mi va, non voglio. E l'altra volta io ho la temperatura 38 e la testa che gira, ma io corro e qualcos'altro aspetto, sto cercando qualcosa, sto impazzendo, voglio fare qualcosa. È il desiderio che mette in moto la carne, non la carne stessa, capito? Chiaro o no? Ma noi siamo corpi. Noi qua veniamo dentro i corpi. Non è che veniamo qui con l'aiuto del corpo, ma con l'aiuto del desiderio. Il corpo è un animale. Tu stai. Tu stai nella poltrona e il cane sta a fianco a te, così anche questo corpo, la stessa cosa, come tu, il nostro lavoro è col desiderio, come orientarlo, come riformatare, e in accordo a questo anche il corpo si muoverà, il corpo niente, anche come una macchina, anche se ci avrà la temperatura potrà lavorare, basta che ci sia una motivazione, ma sei tu che stabilisci, il tuo desiderio stabilisce cosa fare, quindi il corpo agisce, fa. Tu hai bisogno di preoccuparti non del corpo, bensì del desiderio. Sì, ma noi insieme al desiderio c'è anche il corpo. Lui chi? Questo punto nel cuore, dice l'amico. Sì, il punto sì, è rivolto nel, avvolto nel desiderio. Adesso è così, guarda. Noi abbiamo il corpo. Noi abbiamo il desiderio e c'è il punto. Il corpo materiale, diciamo così, se no ci confondiamo ancora di più. Questo desiderio. Adesso dipende da quanto, su che cosa tu lavori. Se tu lavori col desiderio rispetto al corpo, cerchi di farlo più bello, più sano, più forte, o tu lavori col punto nel cuore, al di sopra del desiderio e al di sopra del corpo. Quando tu lavori contro di questo, che significa contro di questo? Vuoi che questo punto nel cuore stabilisce tutte le tue azioni. Che cosa è più importante? Sempre tu c'è qua un litigio, c'è sempre qua un confronto, un litigio tra il desiderio e il punto nel cuore. Perché c'è questo litigio? Perché questo punto c'ha un altro desiderio. Desiderio, diciamo, verso il creatore. Questo è qualcosa di diverso, per questo sempre c'è questa lotta. Ma il corpo è semplicemente un animalesco, lascialo perdere. Quello fa tutto ciò che tu vuoi. O quello che stabilisce il desiderio, oppure che stabilisce il punto nel cuore, dipende come tu li metti in moto. Il corpo non ha una funzione indipendente, è niente, tutto dipende dal desiderio. C'è il desiderio, il corpo si mette in moto dal desiderio, o dal punto nel cuore o dal cuore. Il desiderio si chiama cuore. Va bene, Hanoch? Noi così non avanziamo. Il punto c'ha soltanto quelli che stanno qui? No, dice Rav, quelli che si trovano qui hanno un punto che si è manifestato. Ci sono tante persone che sono nelle ricerche. Questo è il nostro desiderio, dice Rav. Noi diciamo ego, ma questo non è ego, è diciamo un ego materiale. Non ego spirituale, che è contro l'unione nel gruppo. Adesso c'è qui un punto nel cuore. Si trova al centro del cuore, proprio all'inizio. E da qui si deve manifestare questo punto e elevarsi al sopra del cuore. Come lui dice di qualche verme che vive all'interno della mela, come si scrive? Verme, un vermiciattolo. E affinché non lo tiriamo fuori, qui c'è la preparazione, come per dire, durante tutti questi migliaia di anni, quando era nascosto, come per dire, com'è? Ma diciamo nascosto durante migliaia di anni, questo cuore, questo punto si innalzava con l'aiuto delle sofferenze. Adesso, quando inizia qui ad essere più vicino a questo posto, allora qui inizia il concetto del lavoro con esso e ti portano qua. Cioè, chi è che si trova qui? Qui si trovano Bnei Baruch. Bibi, Bnei Baruch. E quelli che si trovano in basso? Quelli che sono in basso si chiamano per ora Nazioni del Mondo. Ci sono religioni, berghi, tutto questo è Nazione del Mondo? Sì, dice Rav. Che Dio non voglia, non è che io voglio portare qui qualche confusione. Tutti si rapportano a questo sistema, soltanto che ci è stata data la possibilità di muoversi con questo sistema della luce che torna alla sorgente, di portare questo cuore. Noi non sappiamo come mai, ma questo funziona così, con vari tipi di problemi, sofferenze, chissà come ha fatto durante la sua reincarnazione. Ma tutto ciò che tu hai fatto, in quanto questa luce circondante, agisce su tutti. In corrispondenza a che cosa? In corrispondenza al Rishimot. Noi sappiamo che dalla frammentazione Rishimot sono caduti il Gat Talhim. E così questo. E loro sono caduti in basso. Per questo ogni Rishimot che era caduto in basso, in maniera opposta da una parte, invece dall'altra parte loro sono caduti così secondo le loro qualità. La Binah era caduta non proprio in basso ma un po' più su, perché già Binah è la qualità di Hod, è vicino a più Malchut e così via. C'è differenza tra di loro, però tutto dipende da Reshimot, e allora in corrispondenza in quale Reshimot si atteggia, a quale c'è il rapporto, qui la radice è dell'anima. E allora tu riveli la radice della tua anima, chi sei tu, che cosa fai, chi sei e così via. Questo non dipende da nessun altro, tu ti metti in moto e tu sei obbligato a fare la tua funzione. Ma questa percezione permette a Bnei Baruch di svilupparsi con più velocità. Nessuno lo sa, domani possono venire dalla Cina, dall'India, qualche milione di persone, se non miliardi. e si rivelerà che loro hanno il punto nel cuore e basta. E ci sono alcuni che non si manifesterà mai il punto nel cuore, loro rimarranno qui giù in basso, tra le nazioni del mondo, qui in basso, e loro andranno dietro come il branco dalla via senza uscita, perché adesso vedono che non hanno un leader, non sanno dove andare, non sanno cosa fare e non hanno niente da fare. Nessun campo che l'uomo non si occupi, lui non ha un giusto orientamento. Allora da questa disperazione, come noi con la nostra disperazione, loro per il motivo della disperazione andranno dietro a noi, da una parte, dalla parte materiale è così, ma dal punto di vista spirituale, quando noi ci uniamo e facciamo divulgazione, noi introduciamo nella rete comune la nostra forza, e questo fa arrivare fino a loro, fino da loro, e loro capiscono che sentono che è il nostro, anche se non vedono che è da parte nostra. Quindi c'è comprensione del sistema. A me mi hanno raccontato questo. Se a me mi raccontano questo alla radio, questo, per esempio, prima volta che venissi qua, questo a me non. Ognuno che mi racconta che lui è speciale, già automaticamente mi dice che rimane lì speciale. Certamente l'ego tuo non è d'accordo. Allora, come si prende questa. Come si fa a spiegare questo agli altri? Tu questo stai domandando? No, come spiegare? Sì, ma tu stai parlando in questa forma. Io perlomeno, io mi scontro, io mi prendo sul pensiero e sento la priorità rispetto ad altre persone da questa dimostrazione. Perché questo ancora. Questo arriverà perché la luce ancora non ha influenzato abbastanza su di te per farti sentire superiore. Tu per ora giudichi secondo il tuo ego. Non è possibile che tu senti la superiorità in qualche cosa, il superiore in qualche cosa. Non può essere che tu senti la tua priorità in qualunque cosa, anche se fossi una formica. Non può essere che tu trascuri qualche cosa, anche i più grandi odiosi che ti fanno dei danni, ti fanno dei problemi alla tua nazione, al tuo popolo, tu vedrai dentro di loro soltanto il Creatore che obbliga, impone così in questa maniera a loro, al di sopra di tutti gli ostacoli che lui mette davanti a te, che lui in questa maniera mette gli ostacoli davanti per farti collegare a lui. La forza della dell'ostacolo, della barriera, ti parla in quale gradino tu puoi essere collegato al Creatore. È detto che anche se la spada è messa sulla tua, non ho capito bene. Quindi ognuno c'ha la sua in base alla sua funzione, dice Hanoch. Questo significa che manca il sostegno del gruppo, dell'ambiente. Lui dice in questo articolo che c'è un'unica anima che si divide in 600.000. In questa anima unica ci sono altre suddivisioni in parti maschile e femminile. In questi giorni io mi trovo sotto una grande impressione della preparazione e della devozione delle donne nel clima mondiale, prima nella vigilia del congresso femminile. Come io posso, come uomo, includermi ed assorbire da loro l'importanza dello scopo che hanno loro? Se noi avessimo avuto questa importanza dello scopo così come le donne, allora sarebbe stato molto bello, perché prima di tutto loro si sentono sempre più distaccate, più respinte in un certo senso, più, come per dire, loro mi dice sempre, aspetta, non frontalmente ma così sullo sfondo, generico. Invece qua loro fanno indipendentemente qualcosa di loro, hanno la musica, il concerto, loro suonano gli strumenti musicali, loro stessi fanno il congresso. Si dà una ispirazione speciale, una salita speciale. E io di questo ho parlato alla lezione virtuale, c'era la lezione riguardante le loro domande. Io penso che questa forza ci può aiutare tantissimo, a noi ci manca soltanto di smuoverci a noi corrispettivamente a questo. La donna, la moglie che preme sull'uomo, che lo obbliga, questo è il modo più naturale di dare all'uomo. Quando noi cerchiamo di scappare via da questa famiglia, che il nostro ego che vuole scappare, ma la moglie comunque preme su questo, non ho capito. Così noi dobbiamo accettare la loro oppressione, le loro speranze che noi conseguiamo. Io penso che dopo il congresso noi sentiremo una grande forza che si unisce a noi, e noi ce la prenderemo con noi nel deserto e lì lavoreremo. Quale deve essere la situazione più precisa per attirare di più possibilmente l'importanza? Guardare su questo, perché questo non va bene, fa svegliare altre sensazioni, ma ricevere impressione in qualche forma, anche ascoltare non merita, non vale la pena. Non è da ascoltare. E io penso che alla fine del loro congresso ci sarà un rivolgimento, un atteggiamento verso di noi. Possono scrivere qualcosa, che scrivano qualcosa molto forte, perché loro sono capaci di scrivere così profondamente e sensoriale. E allora, in corrispondenza a questo, noi agiremo e leggeremo questo nel deserto. Così io penso. Noi abbiamo tantissimo bisogno di questa forza supplementare, non è che supplementare, ma è principale. Noi chiamiamo il desiderio dipendenza al loro desiderio. Per questo, per noi, questo è molto importante. E io con tutta la serietà mi atteggio a questo. Io non parlo della fine del congresso, io dico adesso, in questi giorni, le donne sembra che ardono all'interno con questo, come un fuoco. Io so che alcune possono venire soltanto per alcune ore al congresso, come io posso tirare da loro questa importanza? Non lo so, dice Rav, io non mi includo in questa preparazione, può darsi che adesso io vorrò essere più intromesso in questo, per vedere come avvengono tutti i processi, quali canzoni sono state scelte, quali melodie, anche se lì c'è una grande censura sufficiente, ma non lo so come dire. Questo è un problema specifico delle donne, che deve trasmettere all'uomo il suo desiderio puro senza rivestimenti. A me serve il desiderio di per sé, il desiderio puro. E per questo, se noi iniziamo a trasmettere questo sotto forma di qualche rivestimento, allora io mi sono collegato con la parte esterna. Io invece ho bisogno del desiderio, e come tirar fuori questo? Questo sì è un problema, non so come rispondere. Quindi tu ricevi una pressione dalla moglie che chiede che tu non hai possibilità, tu sei obbligato di fare questo, questo e quest'altro, diciamo qualcosa collegato con la casa, famiglia, scuola, e tu senti la sua pressione su di te. La stessa cosa anche qui. Ma speriamo che noi, anche per una maniera nascosta, vogliamo assorbire il loro desiderio. Per questo chiediamo di scriverci una lettera, di darci tutta la loro preparazione. E noi raggiungeremo lo scopo con l'aiuto dell'adesione comune. Alcuni annunci. L'avventura con il nome di Kabbalah domani sarà il seminario mondiale con Rav Lightman, con il nome di avventura sotto il nome di Kabbalah in tutte le filiali di Kabbalah, e sarà trasmesso in diretta, ingresso gratuito. Cari spettatori, sarà la lezione di Rav Lightman in lingua russa sul tema del nuovo anno 2013. La lezione si fa in Ashdod, l'ingresso è gratuito, per informazioni il numero di telefono in sovraimpressione. Il congresso femminile, vi invitiamo al congresso femminile, prima volta nella storia. Le registrazioni si finiscono nel giovedì che si avvicina. Guardiamo un piccolo clip. In un unico posto, in un unico cuore, con grandi desideri, più di tutto, deve avvenire qualcosa di grandioso. Per la prima volta nella storia, le donne di tutto il mondo si uniscono. Il congresso femminile, un'unica donna globale. Domenica 13 gennaio, dalle ore 12 a Tel Aviv, il numero di telefono in sovraimpressione è il sito Kabbalah al Popolo.
וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטט. נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה ימי בראשית. קוראים לזה אהבה.